Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
A tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo in diretta quest'oggi con la rassegna stampa di stamattina, lunedì 30 novembre. Come sempre partiremo dalle notizie di carattere locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Questa mattina purtroppo non ci sarà la consueta rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebau, ma sicuramente daremo diverse notizie anche nell'ambito internazionale. A partire dal locale, qualche anticipazione, ve la daremo infatti sull'impennata dei voucher, quindi sul cosiddetto allarme lavoro nero, come titola al Mattino di Padova, ma parleremo anche dei nuovi deliri del nostro sindaco Massimo Bitonci, che per l'appunto aveva annunciato nel weekend delle ispezioni nelle scuole per controllare che venissero fatte, attenzione, le recite di Natale. E oltre a questo poi parleremo invece di cose un po' più serie, quindi della difesa del territorio e del caso della Valdastico Sud, di cui ci eravamo già occupati, e del presidio che infatti c'è stato questo weekend. Quindi ora vi lascio un po' un iniziale stacco musicale, ricordandovi sempre i contatti della radio, ovvero il 388 4292504, per scriverci un sms, oppure potete scriverci anche alle nostre pagine Facebook e Twitter.
Standing
Eccoci, allora sono le 9:21 minuti qui in diretta su radiazione.info. Per l'appunto, come preannunciavamo iniziando la rassegna di quest'oggi lunedì 30 novembre, per chi è di Padova vi ricorderete che i giorni scorsi Massimo Bitonci, sindaco leghista, aveva annunciato delle ispezioni di Natale, ovvero dei controlli nelle scuole, si tratta appunto di tutte le scuole, quindi ovviamente anche le scuole pubbliche, per verificare che i programmi conservino le tradizioni del Natale. Ispezioni che erano state promosse per la giornata odierna, come ci ricorda anche il Mattino di Padova qui a pagina 12, appunto ispezioni per controllare, diciamo, le recite o comunque i programmi scolastici, per verificare che appunto contenessero le tradizioni natalizie. Ovviamente tutto ciò sempre nel clima di divisione che la Lega cerca di creare, e ovviamente il mondo dell'istruzione, come leggiamo qui nelle prime righe, insorge. Il sindaco può effettuare le verifiche che ha in testa soltanto nelle 10 materne cittadine gestite dal comune, precisa il provveditore Andrea Bergamo, cattolico praticante addirittura. È fin troppo evidente che in questo caso siamo davanti a una crociata religiosa che mira solo a dividere e non ad unire. Nella scuola statale la programmazione è del tutto autonoma e non può certo essere modificata dall'esterno. Le scuole padovane, i valori cristiani e cattolici, nelle scuole padovane, scusate, i valori cattolici e cristiani sono ben radicati. Non c'è bisogno di un intervento politico di questo genere per ricordare che alla vigilia delle feste natalizie è giusto rispettare le tradizioni religiose cristiane. Ebbene, forse anche questo personaggio potrebbe riflettere anche sulla composizione ormai odierna delle classi, ad esempio nelle scuole primarie, dove in gran parte dei casi quasi la metà, o nel mio caso ad esempio oltre la metà dei bambini che frequentano magari la terza nella scuola primaria, non fanno religione ma bensì ricorrono all'ora di alternativa alla religione. Ad ogni modo, anche poi interviene anche la CGIL con il segretario regionale che ricorda appunto che le scuole comunali non sono confessionali e quindi che il sindaco non dovrebbe assolutamente intromettersi neppure nella loro programmazione, e che quindi Bitonci deve prendere coscienza che le scelte fatte da ogni singolo plesso sono fissate solo dai collegi dei docenti e dai consigli d'istituto in base alla legge 275 sull'autonomia del 1999, approvata ai tempi del ministro Luigi Berlinguer. La sua, quindi, come persino sostengono quelli della CGIL, è solo una strumentalizzazione politica di bassa lega. Quindi qua poi abbiamo in questo articolo un po' tutti i vari personaggi, insomma, che danno un po' la loro opinione. Sicuramente simpatico l'ex preside dell'undicesimo istituto comprensivo, ovvero Francesco Arnau, che ha affermato che Bitonci ha cominciato una nuova crociata che è sbagliata proprio anche dal punto di vista politico, e che specialmente in una città conosciuta ovunque per la presenza della Basilica del Santo, giudicato obiettivo sensibile di primo livello, magari certe sparate non sarebbero proprio il massimo. Ad ogni modo, ciò che ovviamente ci si può auspicare è il fatto che siano principalmente gli insegnanti e i genitori a dire la loro. Non a caso abbiamo qui anche l'opinione di una docente del Severi e coordinatore provinciale dei COBAS, che afferma che la scuola padovana è molto più avanti del pensiero di un sindaco leghista, e non a caso la scuola elementare a tempo pieno, oggi primaria, in Italia è nata proprio in città negli anni 70. Quindi a Padova da anni ci sono anche tanti presidi che sono riusciti a coniugare le esigenze della religione cattolica con quelle delle altre religioni presenti sul territorio, proprio perché un patrimonio culturale dovrebbe essere... Ci si chiede perché dovrebbe essere eliminato tout court sull'onda, insomma, emotiva di questi tempi. Poi ci sono le parole anche dei presidi, che insomma ribadiscono che le parole di Massimo Bitonci sono superflue, quindi, come dire, un po' un insieme piuttosto eterogeneo di dichiarazioni Ovviamente, come dire, questo caso è l'ennesimo, diciamo, di sparate da parte del sindaco, che non può oggettivamente per legge permettersi nelle scuole statali di intervenire sulla programmazione, scavalcando ovviamente l'autonomia degli stessi istituti scolastici, scavalcando invece ore e ore che i docenti fanno nelle proprie riunioni, seguendo ovviamente i programmi del ministero. Però si sa che, insomma, il sindaco attualmente, con tutti i suoi tweet deliranti, riscuote un particolare successo, specie insomma tra un certo elettorato. E a questo proposito, anche per renderci conto di che tipo di elettorato ha la Lega Nord, penso che un po' tutti abbiate visto anche i video, ad esempio, della manifestazione a Bologna, dove era presente Matteo Salvini, Lotto. E in quel caso direi che i video che un po' intervistano i vari leghisti accorsi a vedere Salvini, insomma, ce la dicono piuttosto lunga sul loro livello culturale rispetto a tante parole che, insomma, possiamo stare qui a dirci.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Ils investissent des milliards pour que tu le veuilles, sans que tu le veuilles. Ils font que tu le veuilles. La publicité est un max sans que tu le veuilles. Il y a toujours des nouveautés, des nouveaux besoins sans créer. Ils Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Eccoci, sono le 9:31 minuti qui in diretta su radiazione.info durante la rassegna stampa di oggi, lunedì 30 novembre. Per l'appunto, proseguendo con la cronaca locale, ci spostiamo una pagina più indietro, ovvero a pagina 11 del Mattino di Padova, dove leggiamo: impernata voucher, allarme lavoro nero. Ovviamente un articolo che un po' interessa a tutti noi, che in una maniera o nell'altra qualche cosiddetta prestazione lavorativa pagata in voucher ce l'abbiamo avuta o ce l'abbiamo tuttora, e si legge appunto nel sottotitolo che l'utilizzo dei voucher è cresciuto di oltre il 65% in un anno. Qui abbiamo un po' l'allarme anche della CGIL, che si stupisce in un certo senso di questo e afferma che si aggirano le norme sul lavoro, come se la stessa CGIL in questi anni non si fosse resa complice dell'aggiramento delle norme sul lavoro o dei contratti o delle piattaforme sempre più a ribasso. Ma ad ogni modo, insomma, senza fare ulteriormente queste cosiddette polemiche, andiamo a leggere un po' l'articolo. Quindi, continua a crescere in doppia cifra l'utilizzo di voucher INPS in provincia di Padova. Quindi il buono, che è acquistabile anche in tabaccheria ed è nato nel 2008 per regolamentare il lavoro accessorio in agricoltura, è oggi utilizzabile in quasi tutti i settori di attività ed ottiene un successo inarrestabile. Nel 2014 i voucher acquistati dai titolari d'azienda erano 1.683 milioni, circa 667 mila in più del 2013, con una crescita del 65,6%. Nei primi sei mesi del 2015 in Veneto l'impennata è stata del più 65%, una progressione che in sette anni ha visto il buono lavoro partire da poco più di 190 mila voucher e raggiungere nel 2014 quota 9,7 milioni. Lungi dall'essere lo strumento prediletto del lavoro accessorio in agricoltura, la palma d'oro dell'utilizzo dei voucher andava l'anno scorso al commercio. Quindi abbiamo oltre 1,7 milioni di voucher venduti in regione, seguito dal turismo con 1,24 milioni di buoni venduti e poi dai servizi con 1,8 milioni di buoni. Agricoltura e lavori domestici rimangono al palo rispettivamente con 550.000 e 220.000 buoni venduti nel 2014 nella nostra regione, e si legge appunto che si trattava di uno strumento nato per regolamentare l'impiego saltuario di studenti e pensionati nella vendemmia e nella raccolta delle mele, ed ora invece si è trasformato in un sistema dilagante e iniquo per aggirare le norme relative all'occupazione. Il voucher, ad esempio, del valore di 10 euro, solo 7 euro e mezzo dei quali vanno al lavoratore, infatti i 2 euro e 50 centesimi rimanenti si dividono fra INPS, INAIL e distributore dei buoni, non definisce un vero e proprio rapporto lavorativo e permette una considerevole riduzione dei vincoli e del peso della contribuzione a carico delle parti. Infine, si legge che dagli ultimi dati della DPL l'emersione del nero è un obiettivo mancato, visto che il fenomeno è in costante crescita e nel frattempo calano proprio nei settori a più alta intensità di lavoro, come il commercio, i servizi, il turismo e la ristorazione, i contratti stagionali che garantiscono invece un minimo di garanzie. A questi lavoratori non sono concesse ferie, malattia, TFR o altro, quindi quelli che appunto hanno un contratto, o meglio, quelli che appunto sono semplicemente pagati in voucher, non si tratta di nessun contratto, quindi appunto non ci sono ferie, non c'è malattia, non c'è TFR, non c'è nulla, e spesso il voucher appunto diventa una tutela, o meglio, anziché spesso, potremmo sostituire la parola con sempre, rispetto a quanto è scritto qui sul Mattino. Comunque il voucher diventa uno strumento a tutela del datore di lavoro che utilizza lavoro nero. In edilizia, per esempio, basta staccare un singolo buono per garantirsi la copertura da eventuali infortuni e pagare le altre ore lavorative fuori busta. E poi, sempre insomma secondo i dati qui forniti dalla CGIL, l'utilizzo di voucher colpirebbe soprattutto le categorie più deboli, quindi i giovani, le donne e i migranti, e invece di arrestare un fenomeno dilagante, il governo con il Job Act ha ampliato ancora la soglia economica massima di utilizzo dei buoni, con l'unico risultato di spingere ancora verso la creazione di un esercito di lavoratori senza tutela e senza alcuna previdenza, e riportandoci di fatto a condizioni ottocentesche. Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
I like to move it, move it. You like to move it. Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Nessuno vuole essere il tuo schiavo, noi non abbiamo freni, dove va il nostro passo? Ti va la vita e tu vai all'incasso. E se ora il fratello butta il cuore dell'idiota, diretta al suo conto, gira la ruota. Noi sappiamo quanto l'obbedienza e l'onestà non porta in questa vita la felicità, perché di ricchezza nel mondo ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso tasca di chi è?
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro e poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Della terra la facciamo noi, piramidi in Egitto le abbiamo alzate noi, il fondo di miniere lo scaviamo noi, l'uomo sulle stelle ce lo mandiamo noi, ogni informazione a sangue di noi, ogni rivoluzione inizia solo se ci siamo noi, la ricchezza della terra la facciamo noi, ce n'è, ma la parte che ci spetta adesso in tasca di chi è? Grandi produttori dalle elementari, siamo sempre al lavoro e non bastano orari, con le nostre azioni voi incassate denari, coi nostri denari fate profitti stellari, quando lo scrittore dà potenza alla rima è la voce del banchiere con l'opzione per prima. Ma quando una task force accessa i sistemi è il banchiere che rivende risposte ai problemi, sono i biologi o no che lavora nei geni, banchieri arrivano e brevettano i semi, sono i medici o no che lavorano ai vaccini, banchieri mettono brevetti sui nostri destini, ecco i parassiti, ecco la malattia, succhiano, succhiano la nostra energia, poi fanno un break in Polinesia a comprare terre selvagge fondali del mare, volo un aereo privato fiammante, cena in villa dell'amico presidente, parlano di quanta libertà, quante possibilità ci sono in questa nostra società, ma se guardi bene tra i ricami, tra tessuti e bottoni, c'è un'anima cucita di milioni di nomi, che poi va a letto sul nudo pavimento come un uovo originale tipo di parcheggio al tempo.
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi.
Sta città di chi pensi che sia, sta città di chi pensi che sia, forza il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia, sta città di chi pensi che sia, ma sta città di chi pensi che sia. Sa il primo boom che succede nella via. Tu corri, corri dai fucili della polizia. E chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Chi credete davvero di essere voi? Che prendete 500 volte più di noi.
Dovete darci il denaro, dovete darci il denaro, poi ne riparliamo. Dovete darci il denaro, poi ne riparliamo, poi. Darci in fretta quello che ci spetta. Darci in fretta quello che ci spetta. Darci in fretta quello che ci spetta.
Ma un cucciolo di radio.
E rieccoci, sono le 9:41 minuti di nuovo in diretta con la rassegna stampa. Tra l'altro, insomma, scrivendo qualche tweet leggo anche altrettanti deliri, perché prima parlavamo appunto di scuola multietnica e tradizioni, quindi con le paventate ispezioni che Massimo Bitonci aveva proclamato per la giornata odierna. Si riferiva, per chi si fosse messo in collegamento solamente adesso, a delle ispezioni che avrebbe fatto per controllare i programmi scolastici, per verificare appunto che conservino le tradizioni del Natale. Insomma, abbiamo avuto anche questo ennesimo delirio su aspetti che non sono assolutamente e per fortuna di sua competenza. E a quanto pare qui su tweet c'è chi sostiene che le canzoni natalizie nelle scuole padovane verranno cantate in arabo e proclama di mettersi tutti dei crocifissi al collo. Insomma, fortunatamente ci si può ancora vantare magari di avere, come si diceva prima, classi in cui invece oltre la metà degli studenti ricorre all'alternativa di religione, quindi fortunatamente, almeno nel mio caso, vedremo delle rappresentazioni teatrali. Speriamo di non assistere a pagliacciate di nessun genere. Ad ogni modo, ci spostiamo, come annunciavamo su Twitter, su un altro articolo pubblicato a pagina 13 del Mattino di Padova, che un pochettino mi ha incuriosito, dato che si parla sempre di Università degli Studi di Padova come uno degli atenei migliori d'Italia. In realtà abbiamo un focus qui centrato sui cosiddetti studenti fuori corso. Come mai andiamo a leggerlo? Perché il titolo dice, recita: gli studenti laureati al BOS sono tra i più lenti d'Italia. Questa è una rilevazione che ha fatto il nucleo di valutazione dell'Ateneo, e a quanto pare Padova è al 68esimo posto su 78 atenei. I peggiori, si legge a giurisprudenza, solo il 10% rispetto ai tempi, meglio invece si va a medicina con il 40%. A quanto pare il ministro del lavoro Giuliano Poletti, intervenuto a Verona nel corso dell'evento Job e Orienta, ha affermato: laureatevi prima anche se con un voto più basso. Questo è l'invito che ha lanciato, che nasce dalla presa d'atto di un dato allarmante. Quindi solo uno studente italiano su tre riesce a conseguire la laurea triennale entro 5 anni, e gli universitari padovani non fanno eccezione, anzi sono tra i più lenti d'Italia. E mi viene, diciamo, da pensare che Poletti, nel dire laureatevi prima anche se con un voto più basso, in un certo senso vada a dire: tanto la laurea è pur sempre, o meglio, è sempre di più un pezzo di carta da culo, quindi insomma un po' che ve ne fate, sbrigatevi perché siete un peso inutile e datevi una mossa appunto ad andare a lavorare, magari pagati in voucher, che prima parlavamo proprio di voucher prima dello stacco musicale. Poi comunque questa affermazione, ripresa a chiare lettere anche da una recente indagine del nucleo di valutazione del BOI, il quale al contempo invita espressamente i docenti ad intervenire per limitare i ritardi. Quindi è tutto scritto nero su bianco nel rapporto annuale autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, che ha l'acronimo appunto di AVA, un po' come il detersivo, e un documento appunto elaborato internamente e che ogni anno viene inviato all'Agenzia Nazionale per la Valutazione di Università e Ricerca. Un documento che si legge qui a pagina 13, tocca numerosi temi, dalla qualifica dalla qualità fino all'ampiezza dell'offerta formativa, fino alla dotazione infrastrutturale e tecnologica, arrivando poi alle carriere studentesche. Quindi uno screening molto dettagliato di cosa si fa, come lo si fa e all'interno del BO per l'appunto come contesto. Quando alla didattica in particolare c'è un punto sul quale il giudizio del nucleo non lascia spazio a fraintendimenti e si legge proprio: l'Ateneo di Padova risulta avere un tempo medio per il conseguimento del titolo molto elevato rispetto al contesto nazionale, come è dimostrato dai dati pubblicati nella sezione indicatori sulle carriere degli studenti all'interno del sito di ANVUR. Padova, quindi, come dicevamo un po' anche dal titolo, si piazza al 68esimo posto rispetto alla totalità di 78 atenei, e il dato appunto si legge deve far riflettere e invitare a ridurre i tempi medi di conseguimento del titolo, soprattutto nei casi limite. Tra l'altro, visto che questa agenzia a quanto pare ha anche sollecitato in un certo senso i docenti e non si capisce come, cioè probabilmente avrà detto insomma di mandare un po' di gente fuori a calci in culo con dei 18, mi viene da pensare. Poi comunque informazioni più precise si trovano nell'ultima relazione annuale relativa all'anno accademico 2013-2014 e redatta dallo stesso organismo di valutazione. A quanto pare, a far calare a picco la statistica dei ritardatari, troviamo in testa i corsi quinquennali di giurisprudenza e gli studenti che si laureano entro i tempi previsti sono infatti appena il 10,1%. Certo che sinceramente giurisprudenza non è proprio una passeggiata, a maggior ragione se uno studente è costretto a lavorare perché non può permettersi magari il mantenimento da parte della famiglia, e questo caso è sempre ovviamente più frequente. E sicuramente è abbastanza difficile rispettare i tempi in una facoltà come giurisprudenza. Tra i corsi poi a ciclo unico non brillano, si legge, nemmeno i veterinari. Poi qua abbiamo tutta una serie di dati anche su psicologi e quant'altro. Si passa poi a ingegneria e scienze umane, dove a quanto pare si riserva più dispersione, e poi appunto la raccomandazione finale ovviamente è cristallina: si cerca di frenare la dispersione e l'eccessivo allungarsi delle carriere, allo stesso tempo però evitando impoverimenti della qualità dei corsi di studio che ridurrebbero anche l'attrattività dell'ateneo. E mi viene da pensare un po' una cosa o l'altra. Di sicuro non si riesce a tagliare i tempi come vorrebbero fare, ma nello stesso tempo a garantire delle qualità eccezionali. Difatti sono sempre di più anche le aule che non bastano agli studenti, tanti devono insomma o sedersi per terra o addirittura spostarsi in altre aule dove si assista alla lezione del professore, magari in videoconferenza con la connessione che va e che viene. Quindi insomma la qualità in questo senso, visto che nell'articolo si trattava anche di dotazione infrastrutturale e tecnologica, non è poi così elevata. Quindi, come dire, a quanto pare può essere che magari ci sia qualche turbolenza anche agli alti vertici dell'ateneo, visto che generalmente non escono degli articoli, diciamo così, negativi sull'Università degli Studi di Padova, però di questo non ne sappiamo molto. Di sicuro tra pochissimo, sempre parlando di università ma spostandoci su tutt'altra tematica, andiamo anche a leggere un comunicato del collettivo studentesco Red Ant. A tra pochissimo.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Lick it back from the top to the very last drop.
Allora, sono le 9:54 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi, lunedì 30 novembre, dopo aver letto appunto questo articolo sugli studenti laureati al BOE che sarebbero tra i più lenti d'Italia a seconda di questa rilevazione del nucleo di valutazione dell'Ateneo, che quindi piazza, come dicevamo, Padova al 68esimo posto su 78. Ovviamente nulla è detto in questo articolo relativamente agli studenti lavoratori, che per l'appunto si presuppone anche che siano in leggero aumento, magari appunto pagati in voucher per ovviamente tenere anche la possibilità di studiare, dato che anche i nuovi calcoli dell'ISE quest'anno sicuramente hanno tolto la borsa di studio a più studenti, come testimoniano anche le mobilitazioni che ci sono un po' in tutta Italia, in particolar modo anche a Firenze, di cui ai nostri microfoni avevamo già parlato. Ma quello del diritto allo studio non è l'unico problema che sicuramente affligge anche la nostra università. Un altro problema assolutamente un po' storico di questi ultimi anni è l'agibilità anche delle aule, degli spazi dello stesso Ateneo Padovano. Per questo, insomma, interessante anche andare a leggere dall'account Facebook del collettivo universitario Red Ant di Padova un comunicato uscito all'indomani della mattinata appunto di venerdì 27 novembre, dove appunto si legge che in quella mattinata si è tenuto presso il BO un convegno sul terrorismo italiano nel contesto europeo, dove tra i partecipanti spiccavano nomi non indifferenti come Alessandro Naccarato, ex PC e ora PD, Pietro Calogero, mandante degli arresti di centinaia di giovani militanti durante il processo del 7 aprile del 79, poi anche i suoi strascichi ovviamente, nonché poi l'ex sindaco Zanonato e il ministro della giustizia Orlando. Ebbene, all'arrivo di alcuni studenti del collettivo Red Ant, impazienti di ascoltare il punto di vista revisionista con cui personaggi del genere possono affrontare un argomento simile, la Digos e lo schieramento di Sbirraglia ha impedito l'accesso all'aula universitaria, inizialmente dando la colpa agli zaini, prontamente perquisiti quaderno per quaderno, pagina per pagina, nonostante tutti gli altri studenti e non entrassero con borse e sacche di ogni tipo. Siamo stati poi spinti fuori a forza, si legge appunto in questo comunicato titolato "Il Bo nelle mani del PD e dei suoi cani da guardia". Ovviamente il divieto non è stato razionalmente motivato, se non con alcune frasi che, se non altro, sono esemplificative della situazione. Oggi questo posto è del PD e il PD, legge Naccarato, sceglie chi entra e chi non entra. Ciò che è successo è inaccettabile, in quanto è diritto di ogni studente accedere alle aule della propria università, a maggior ragione in occasione di un convegno pubblico di questa portata. Denunciamo quindi ancora una volta il modo autoritario con cui l'università gestisce i suoi spazi e li affida nelle mani della questura, dimostrandosi sempre meno un posto di dibattito e dialogo e sempre di più la vetrina del potere, dei suoi interessi e della visione distorta della realtà che promuove. È chiaro il perché venga sistematicamente rifiutata un'aula a studenti che vogliono parlare dell'occupazione sionista della Palestina, ma invece ne venga militarizzata un'altra per far parlare i soliti politicanti, dandogli addirittura il diritto di scegliere chi può partecipare e chi no. Dentro l'università non c'è spazio per chi vuole rompere il muro di menzogne che questo sistema infame ci propone. Lotteremo sempre più determinati per la libertà d'espressione e dibattito all'interno dell'università. E un finale ACAB.
Yeah, this is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it from the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please blow your pop on the screen. And then you take off your uniform, quit bound out your knees. Chill, you got soon, please. The officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and get it free. Pop the police, yeah, man, now women sound the nothing. Pop the police, yeah, puff it, puff on it now. Yeah, I'm dead in the police, just get up and get down. And puff the police, puff, puff the police. You'll see you will be breathing on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. It will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just the weed you need. Like you'll be corporate. I said, puff the police, hear me now, hear me sound. Puff the police, yes, it puffing it now. Oh, I am telling the police to stand up and get down. Puff the police, yeah, puff the police.
Yo, ascolta Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
E rieccoci, sono le 10:02 e ci spostiamo su uno degli ultimi articoli di carattere locale. Avevamo infatti parlato anche nelle scorse rassegne della vicenda dei rifiuti tossici asfaltati sotto la Valdastico Sud e a quanto pare, come si legge da il Mattino di Padova, sempre qui a pagina 20, c'è stato un sit-in appunto sulla Valdastico Sud, ovvero una manifestazione al casello autostradale di Santa Margherita d'Adige e con la richiesta dei cittadini e delle decine di persone lì partecipanti di chiudere la 31 e bonificare i tratti contaminati. Quindi la richiesta è di quelle forti, chiudere l'autostrada e bonificare appunto i tratti contaminati, obiettivo che difficilmente si raggiungerà, ma in realtà l'obiettivo è più semplice ed è rompere il silenzio sul grave disastro ambientale che grava sulla Valdastico Sud. In 50 appunto sabato mattina hanno aderito alla mobilitazione che si è tenuta a due passi dal casello dell'A31 di Santa Margherita d'Adige, un sit-in organizzato dal comitato Lasciateci Respirare, voluto per ricordare proprio che sotto quell'autostrada poco utilizzata, molto costosa e tanto sponsorizzata, sono stipate migliaia di metri cubi di rifiuti pericolosi. La denuncia non è assolutamente campata in aria e prende invece corpo, lo ricorderete, in più filoni di indagine della magistratura, nati anche grazie agli esposti di alcuni medici e in seguito ad alcuni episodi anormali, come appunto la morte, di cui avevamo anche parlato nelle scorse rassegne, di un cane che si era abbeverato in un'area di cantiere dell'A31 ed era appunto quasi immediatamente morto. Un filone appunto poi perizia alla mano dimostra che sotto il fondo stradale della Valdastico Sud, nei tratti tra Monte Galdella e Albettone, sotto lo svincolo Albettone-Barbarano e alla base del viadotto Bisatto e Agugliaro, sarebbero finiti quasi 156.000 metri cubi di scorie e di rifiuti non bonificati e potenzialmente nocivi. Un altro filone, qui il processo invece inizierà a Verona il 14 giugno del prossimo anno, ipotizza il deposito di altri rifiuti pericolosi nel tratto Rodigino fino a Piacenza d'Adige e in parte del segmento padovano e sotto i due cavalcavie tra Rovigo e la provincia di Padova. Sabato appunto all'ombra del casello quindi c'erano gli ambientalisti di Lasciateci Respirare, il comitato vicentino No Ecomafie e poi i rappresentanti delle associazioni che si batterono proprio contro la realizzazione della Valdastico. Quindi denunce espresse quelle di sabato dai manifestanti in maniera molto forte, quindi un'autostrada che è molto appetibile sia per nascondere rifiuti pericolosi sia per i proventi da finanziamenti a opere spesso inutili come cavalcavia che finiscono in terreni agricoli, fossi con canneti cementati, animali morti, aumento di linfomi, il valore poi culturale delle ville palladiane compromesso e gli stessi prodotti agricoli e orti che rischiano di rimanere compromessi, così come gli allevamenti. Quindi gli ambientalisti promettono a breve nuove iniziative di sensibilizzazione.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
ecco, ci sono le 10:09, andiamo a leggere un rapido aggiornamento che apprendiamo da il Pippandro, ovvero a Santa Maria Maggiore si continua a morire, non c'è un, come dire, non ci sono degli aggiornamenti ancora precisi, ma c'è solamente la notizia, appunto, come è stata riportata dai media, ovvero dalla Nuova Venezia, e a quanto pare, appunto, il 28 novembre, quindi ieri l'altro, un ragazzo detenuto nel carcere di Santa Maria Maggiore è morto dopo aver accusato un malore all'interno della propria cella, e in attesa di saperne di più, qui c'è appunto solo la versione, dicevamo, della Nuova Venezia, che parla di arresto cardiaco, ma nello stesso tempo si apprende anche che la famiglia si sta affidando a un legale di fiducia per seguire da vicino la cosa, intuendone i contorni poco chiari. Si tratta appunto del secondo decesso del 2015 avvenuto tra le mura di Santa Maria Maggiore, una struttura dove le negligenze del personale e le pessime condizioni di detenzione hanno a più riprese scatenato esplosioni di rabbia e proteste, di cui insomma si è avuto modo di parlare. Tra l'altro ricordiamo che proprio in vista delle mobilitazioni che si scatenarono all'interno del carcere veneziano ci furono altrettante manifestazioni di solidarietà dall'esterno, e che per quelle stesse mobilitazioni si sono registrati diversi fogli di via a danno dei compagni che si erano mobilitati, e quindi cogliamo anche l'occasione di rilanciare il corteo di sabato, quello di sabato 5 a Venezia contro i fogli di via. E tra l'altro, per una maggiore anche contestualizzazione, per un maggior approfondimento, vi rimando anche al podcast pubblicato sulla sezione delle ultime interviste, in cui abbiamo proprio un collegamento con un compagno a Venezia che ci presenta un po' il corteo, le sue premesse, e poi che sicuramente anche sentiremo nuovamente proprio nella giornata di sabato ai nostri microfoni.
Da Radiazione, ascolta Radiazione.
E ci spostiamo sulla cronaca internazionale, passando appunto per un clima definito giustamente da paura dal sito appunto di InfoOut. Ci riferiamo al vertice, alla conferenza sul clima tenutasi appunto a Parigi. Tra l'altro i media non perdono occasione appunto di trattare di violenza sul vertice, di blatterare di scontri, arresti, gruppi anarchici e quant'altro. E Hollande ovviamente parla di incidenti scandalosi. Nella capitale francese, come sapete, si sono riuniti 150 capi di Stato e di governo e oltre 40.000 delegati. La polizia, si sapeva inizialmente, aveva fermato 208 persone, ma migliaia di cittadini appunto in realtà hanno marciato sfidando il divieto di manifestare imposto dal governo. Ovviamente qua si parla di divieti non certo per fare shopping, ma divieti assolutamente politici, ovvero quello di manifestare. Qui su InfoAuto appunto abbiamo un po' gli aggiornamenti fino alle ore 22, in realtà anche da Twitter sappiamo che gli arresti, o meglio i fermi, non sono 208 come ad esempio titolano alcune fonti, ma sono 341, quindi assolutamente uno stato d'emergenza in questo senso, ma nel senso repressivo del termine. E negli aggiornamenti appunto che abbiamo da InfoAut si legge che alle ore 22 di ieri le persone tratte in stato d'arresto sono state smistate nell'intera regione parigina e che almeno in un caso l'accusa è partecipazione a manifestazione vietata. Poi alle 19.45, andando a ritroso, abbiamo avuto insomma perquisizioni senza controlli in realtà di identità, alcune persone però caricate sui mezzi. I 208 fermi appunto risalivano alle 19.15, ma sono aumentati appunto nel corso delle ore. Poi insomma centinaia di persone sono state caricate a forza e condotte in diversi commissariati già alle 17.30 e un presidio si è concentrato di fronte al, ad uno dei commissariati. Poi appunto controlli di polizia anche in diverse altre zone della città, mentre in Place de la République 200 persone sono rimaste imbottigliate. Dalla piazza si è parlato anche di lancio di granate stordenti ad altezza Duomo e quindi poi già alle 16.30 la polizia confermava almeno 100 arresti. Quindi una giornata appunto di imbottigliamenti, diciamo di cariche, di fermi e di arresti. Questo è il clima generato ovviamente dallo stato di emergenza e per l'appunto, come dire, questo vertice, un po' tutti i vari opinionisti, intellettuali si aspettavano chissà cosa rispetto alle decisioni dei potenti del mondo di cambiare le cose. In realtà non solo i potenti del mondo continuano a farsi bellamente i loro comodi tralasciando le sorti del pianeta, ma poi rispetto a chi va a manifestare al vertice sul clima, la repressione assolutamente si fa sentire. Tra l'altro sicuramente come dire, questo vertice cadeva in un momento molto particolare, perché non più di due settimane fa si è verificato in Brasile un disastro ecologico senza precedenti. Avrete visto magari anche le immagini allucinanti su YouTube, perché la diga di un gigantesco deposito di fanghi tossici prodotti dalle miniere, quindi parliamo di ferro, di mercurio, di arsenico e quant'altro, si è rotta invadendo il corso d'acqua e i terreni circostanti di un'ampia regione non lontana da Rio de Janeiro per raggiungere l'oceano. Quindi qualcuno ha parlato di Fukushima brasiliana, avete visto appunto questa onda rossastra che ha travolto tutto e tutti. E come dire, però è solamente l'ultimo capitolo di una innumerevole lista di grandi disastri che costella un po' la storia del sistema capitalista. Qui abbiamo anche sul sito di InfoAut un'immagine che si legge alla rappresentazione plastica del disastro quotidiano in cui viviamo, dove appunto una parte consistente, destinata ad aumentare in termini assoluti e relativi, della popolazione mondiale si riproduce e si riprodurrà sempre di più tra i rifiuti, le nocività e la scarsità d'accesso alle risorse primarie per la vita. System change, not climate change, dicono appunto da qualche anno i movimenti, individuando con metodo la sorgente appunto del problema. Quindi in molte città del mondo si sono tenute e si stanno tenendo in queste ore mobilitazioni contro la conferenza globale sul clima, che appunto si tiene a Parigi, ovviamente una città iperblindata e securizzata, che dopo gli attentati appunto di due settimane fa ha visto istituzionalizzare lo stato d'emergenza. Ovviamente cosa che è stata anche strumentalizzata, perché insomma questa questo ritornare indietro, ritornare in casa della guerra, ha permesso anche ad altri paesi come il Belgio di testare un po' di tattiche cosiddette antiterrorismo, ma che in realtà hanno blindato una città come Bruxelles solo per la caccia ad un singolo uomo. In ogni caso, nei giorni scorsi si sono svolte anche tantissime perquisizioni, fermi e poi arresti domiciliari e danni di decine di compagni e di attivisti, oltre al fatto che tutti coloro che arrivavano dalle diverse parti della Francia sono stati ripetutamente fermati e ostacolati nella loro marcia contro questo vertice sul clima. Si legge anche che almeno 3.000 persone si sono concentrate ai bordi della piazza, sfidando un dispositivo di controllo poliziesco senza precedenti, e molto velocemente, appunto, quindi già attorno alle 14.30, sono iniziati a piovere i lacrimogeni su i manifestanti, che giustamente non sono disponibili a vivere nel terrore e fino alla prossima catastrofe climatica. Rimanendo in tema di clima, andremo anche un po' a leggere un altro articolo tra poco pubblicato su l'Internazionale a pagina 57.
So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain. So you wanna fry my brain.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via quel palo ripetitore. Lì sul tetto maledetto, punta dritto alla mia camera da letto. E mattina sto in cucina a prendermi il caffè, quando vedo lassù in cima una squadra della tre. Capisci il mio sgomento, le merde fanno affari, piantata addosso a noi antenne per i cellulari. Cari miei amati ascoltatori, se li vedete all'opera capite i miei dolori. Quegli imbonitori sono dei violentatori, peggio della SARS li sfondano di radiazioni. Era una mattina bella, quando da staffaccio vedo quel corvaccio che mi stringe in un abbraccio. Apro la finestra e mi sento di morire, oh partigiano, meglio muoversi e agire. C'è qualcuno lassù appeso al palo che lavora, gli grido tu scendi giù, hai sbagliato persona. Cosa stai facendo a quell'altezza su quella terrazza? Falla montare in faccia a casa tua quella schifezza. Che mattina da segnarmela nel calendario, scendo in strada e do l'allarme a tutto il circondario. Grido attenzione signori e signore, alzate gli occhi al cielo, c'è un bacillo invasore.
Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono casi, e sono casi, perché adesso noi diventiamo pazzi. Questo è il business delle antenne sui palazzi, ci sparano le onde come lanciarazzi. E sono casi, e sono casi, perché adesso.
E sono le 10 e 22 minuti qui in diretta su radiazione.info, e dato che in qualche maniera stavamo nominando anche il disastro ambientale che ha colpito il Brasile, quindi come dire che arriva due settimane prima di questo vertice sul clima che si sta tenendo a Parigi, magari diamo anche qualche informazione in merito a questo ennesimo disastro, dove appunto dicevamo la marea tossica ha raggiunto l'oceano. E quindi nel più completo silenzio nei media, lo scorso 5 novembre si è consumato in Brasile appunto il disastro ambientale più grave della storia del paese. Come dicevamo, due dighe contenenti vari milioni di rifiuti di scarto da operazioni minerarie sono crollate, e questo flusso inarrestabile di fango ferroso contaminato da arsenico, piombo, cromo e altri metalli pesanti ha invaso la città di Mariana nello stato di Minas Gerais, continuando inarrestabile il suo percorso di morte e distruzione. La fanghiglia che ha causato la morte di 17 persone e costretto altre centinaia ad abbandonare le proprie abitazioni è appunto il prodotto di scarto delle operazioni minerarie effettuate per l'estrazione del ferro. 60 milioni di metri cubi finiti nel Rio Doce, il fiume Dolce, stanno contaminando acqua e terreni, distruggendo la flora e la fauna che incontrano nel loro percorso. scorso, e in questi giorni aree protette, campi agricoli, case, habitat sensibili sono stati ricoperti appunto da tutto questo fango rosso. Ovviamente si temono non a caso danni permanenti all'ecosistema. Ancora non si conoscono con certezza le cause che hanno portato al crollo delle dighe contenenti rifiuti tossici, ma si sa, stando a quanto afferma il Fatto Quotidiano, che il giorno in cui si è verificato il crollo, i lavoratori stavano effettuando degli interventi finalizzati ad allargare la diga per accogliere un numero maggiore di scarti. Intanto questo fango rosso continua il suo percorso e il 22 novembre scorso è arrivato nell'Oceano Atlantico. Nonostante appunto l'immediato allarme, il fiume di sostanze tossiche è arrivato a toccare una delle regioni con maggiore biodiversità del Brasile, e proprio in un intervista rilasciata alla BBC, Andres Rucci, direttore della scuola di biologia marina di Santa Cruz, nello stato appunto di Espirito Santo, ha detto che il fango potrebbe avere un impatto devastante sulla vita marina una volta raggiunto al mare. Quindi ha spiegato che questo arrivo del fango tossico nell'oceano comporterà appunto la contaminazione dell'ambiente, un impatto ambientale equivalente alla contaminazione di una foresta tropicale delle dimensioni del Pantanal brasiliano, e potrebbero volerci cent'anni, almeno cent'anni, per ritornare appunto a una situazione di normalità. Quindi un disastro di proporzioni mondiali di cui quasi nessuno ha parlato. Ovviamente ad oggi la Samarco ripete che i materiali non sono tossici, però ovviamente rispetto anche alle sostanze che abbiamo nominato abbiamo i nostri dubbi. E dico appunto Samarco perché la diga crollata prende il nome di Samarco Mineracao S.A. ed è controllata dalla anglo-australiana BHP Billiton e dalla brasiliana Vale, entrambi appunto colossi delle miniere. Dalla parte sua il governatore di Minas Gerais, Fernando Pimentel, dice che la Samarco non sta facendo abbastanza, e il presidente Dilma Rousseff invece dice che la società dovrà pagare per le operazioni di pulizia, di risarcimento e per l'approvvigionamento dell'acqua. Ovviamente la nostra personale opinione è che questi loschi personaggi non pagheranno mai abbastanza per tutti i danni che stanno facendo. Rimanendo in tema, dicevamo prima, ci spostiamo su un articolo a pagina 57 pubblicato dall'Internazionale, ovvero i potenti del mondo nei loro bunker, vietando le manifestazioni di protesta. Hollande mette a tacere le principali vittime dei cambiamenti climatici. Quale sicurezza stanno difendendo ad ogni costo? Quale sicurezza viene sacrificata anche se ci sono i mezzi per fare di meglio? Queste sono le domande alla base della crisi del clima, e le risposte sono il motivo per cui i summit su questo tema spesso finiscono per scatenare rancore e lacrime. La decisione del governo francese di vietare qualsiasi attività all'aperto durante il vertice sul clima di Parigi è preoccupante per molti punti di vista. E soprattutto riflette la fondamentale iniquità della crisi del clima e le priorità di questo mondo distorto. La prima cosa da capire è che le persone che subiranno le peggiori conseguenze del cambiamento climatico non hanno praticamente nessuna voce in capitolo nei dibattiti in corso in Occidente sulle misure da adottare per ridurre il riscaldamento globale. Le grandi conferenze sul clima sono delle rare eccezioni. Per due settimane, ogni due o tre anni, le persone che saranno colpite per prime e più duramente hanno un po' di spazio per farsi sentire nel posto in cui si prendono le decisioni che determineranno il loro destino. È per questo che gli abitanti delle isole del Pacifico, i cacciatori Inuit e i neri di New Orleans fanno viaggi di migliaia di chilometri per essere presenti. La seconda cosa da capire è che perfino in questi rari momenti, quelle voci dal fronte non hanno abbastanza spazio negli incontri ufficiali. I microfoni sono sempre nelle mani dei governi e delle grandi organizzazioni ambientaliste. Le persone comuni possono far sentire la loro voce quasi solo nelle riunioni parallele al vertice e nelle manifestazioni che attirano l'attenzione dei mezzi di informazione. Ma il governo francese ha deciso di zittire questi megafoni, sostenendo che per garantire la sicurezza durante le manifestazioni dovrebbe trascurare la zona in cui si svolge il summit ufficiale. Qualcuno ha detto che è una scelta comprensibile dopo gli attentati del 13 novembre, ma una conferenza sul clima delle Nazioni Unite non è un vertice del G8 dove i potenti si incontrano e quelli che non hanno potere cercano di andare alla festa senza essere invitati. Gli eventi paralleli della società civile, ovviamente virgolettata, non sono semplici appendici all'evento principale, sono parte integrante del processo ed è per questo che non bisognava permettere al governo francese di annullare una parte del vertice. Il governo avrebbe invece dovuto valutare se voleva e poteva ancora ospitare il summit. Se non era in grado di farlo, avrebbe dovuto rimandarlo o chiedere a un altro paese di ospitarlo. Invece Hollande ha preso una serie di decisioni che riflettono valori e priorità molto specifici su chi ha il diritto di essere protetto. Ne hanno diritto i leader del mondo, le partite di calcio e i mercatini natalizi. Ma non i cortei organizzati per ricordare che nei negoziati è in gioco la vita di milioni di persone. Vale la pena di riflettere su cosa significa, in termini sia reali sia simbolici, la decisione di non autorizzare la manifestazione. Quella del cambiamento climatico è una crisi morale. Ogni volta che i governi dei paesi ricchi evitano di affrontare il problema, dimostrano che il nord del mondo sta mettendo i suoi bisogni e la sua sicurezza economica davanti alla sofferenza di alcuni dei popoli più vulnerabili della terra. La decisione di non concedere gli spazi per manifestare è la palese dimostrazione di questo abuso di potere. Ancora una volta, un ricco paese occidentale mette la sicurezza delle élite davanti agli interessi di quelli che lottano per sopravvivere. Sto scrivendo queste parole da Stoccolma, dove ho partecipato a una serie di incontri pubblici sul clima. Quando sono arrivata, la stampa era in subbuglio a causa di un tweet di Åsa Romson, la ministra dell'ambiente svedese. Subito dopo gli attentati di Parigi, Romson aveva espresso la sua tristezza per le vittime e in seguito aveva scritto un altro tweet in cui affermava che era una brutta notizia anche per il vertice sul clima. Una considerazione che era venuta in mente a tutte le persone che conosco, coinvolte in qualche modo nelle battaglie ambientali. Eppure la ministra è stata messa alla gogna per la sua presunta mancanza di sensibilità. Come poteva pensare al cambiamento climatico dopo una simile carneficina? Questa reazione è stata rivelatrice, perché implicava l'idea che in fondo il cambiamento climatico è un problema secondario, una causa senza avere vittime, anche un po' frivola. Mi ha fatto tornare in mente una frase di Rebecca Solnit: «Il cambiamento climatico è violenza». E in effetti lo è. In alcuni casi è una violenza lenta, come quando l'innalzamento del livello dei mari cancella un po' alla volta interi paesi. In altri casi è terribilmente veloce, per esempio quando gli uragani uccidono migliaia di persone in pochissimo tempo. È una violenza così enorme e inflitta simultaneamente ad antiche culture, vite attuali e future, che non esiste ancora una parola in grado di contenere tutta la sua mostruosità. E usare un atto di violenza per mettere a tacere quelle che saranno le principali vittime della violenza del clima è ulteriore violenza. Quando ha spiegato perché le partite di calcio si sarebbero giocate regolarmente, il ministro dello sport francese ha detto: «La vita deve andare avanti». È vero, è per questo che ho deciso di far parte del movimento per la giustizia climatica, perché quando i governi e le aziende dimostrano di non riconoscere il valore di tutte le forme di vita della terra, devono essere contestati. E questa appunto l'opinione, dicevamo, a pagina 57, che sicuramente dà tutta una serie di spunti interessanti, non esaustivi, comunque da approfondire, di Naomi Klein, giornalista canadese, il cui ultimo libro pubblicato in Italia è «Una rivoluzione ci salverà perché il capitalismo non è sostenibile».
Io ascolto Radiazione. Fatti contaminare, il contagio inizia ora.
Woo-hoo! taxi, in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. Soldiers in the field, burning the cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field, burning the cali weed. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the street.
E ci spostiamo, rimanendo sempre in ambito di cronaca internazionale oltreoceano, quindi negli Stati Uniti, dove da un articolo, un brevissimo articolo a pagina 18 sempre dell'Internazionale, apprendiamo che il 24 novembre le autorità di Chicago hanno reso pubblico il video della morte di Laquan McDonald, un ragazzino afroamericano di 17 anni ucciso dalla polizia a ottobre del 2014. Nel filmato, appunto, McDonald cammina al centro di una strada, la polizia arriva e un agente, Jason Van Dyke, spara 16 colpi di pistola contro il ragazzo. Secondo la versione della procura, McDonald aveva in mano un coltello e si rifiutava di metterlo a terra, ma le immagini e i racconti dei testimoni dimostrano che non rappresentava una minaccia. Questo quanto scrive The Nation. Van Dyke è stato incriminato con l'accusa di omicidio volontario e in città sono scoppiate proteste contro la polizia. Qui tra l'altro abbiamo anche un piccolo grafico che ci mostra il totale degli omicidi nel 2015. Si tratta appunto di persone uccise dalla polizia negli Stati Uniti ogni milione di abitanti. Beh, sono cifre allucinanti, perché si tratta di 1027 persone ammazzate dalla polizia nel 2015, ovviamente divise anche per etnia, quindi abbiamo praticamente 620 neri, 340 nativi americani, 296 ispanici e poi un 2,57, la percentuale appunto di 2,57 di bianchi e 1,01 di asiatici. Tra l'altro, sempre dagli Stati Uniti, altra notizia, come dire, interessante dal punto di vista della guerra e dell'immigrazione, quindi delle due facce della stessa medaglia, si legge che il 19 novembre la Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha approvato un testo che sospende l'accoglienza dei profughi siriani e iracheni dopo gli attentati di Parigi, e il presidente Barack Obama potrebbe respingerlo, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo. E il 23 novembre, sempre rimanendo in tema di omicidi da parte della polizia a danno dei proletari afroamericani principalmente, il 23 novembre tre uomini hanno aperto il fuoco contro un gruppo di attivisti di Black Lives Matter a Minneapolis, ferendone 5.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Oh, poi ci sei guerra solo per salvaguardare i diritti umani a livello internazionale. Allora tu mi muore e mi devi spiegare, credere con il quale c'è ne ci mandare. Boom, 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 quella doppia, perché non è una cosa, sono fatte polizia ancora. Boom, 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 quello vero, perché la canna fa di tuba, camaro e poi. Boom, boom, quello messico, perché la casa subisce come un Giappone e con fine. Boom, boom, bombe sull'America, perché la cavata India, perché la cavata Cuba, perché la cavata Vietnam, Nicaragua e Grenada. E allora caro bello, tu mostrami a sentire, a me mi sono sentito che tu vai a bombardare, mi spacci per cazzo a noi che non è proprio uguale ai cazzi della gente che soffre, sta male, bicho, boom.
Ci sono le 10:42 minuti, quindi tra poco andiamo a concludere la rassegna stampa che oggi termina alle 10:45. Concludiamo ovviamente anche rilanciando la solidarietà nei confronti dei compagni di Napoli, dato che abbiamo visto anche tramite i social network che una serie di infami, ovviamente fascisti, hanno cancellato con le loro scritte infami il murales dedicato al compagno Lollo, ovviamente murales che adesso è stato ripulito, che senz'altro sarà rifatto e verrà appunto fatto anche un volantinaggio per denunciare l'accaduto. Ovviamente l'infamità di questi personaggi non ha fine, questo è il commento che un po' viene da fare. Andando in conclusione con la rassegna, rilanciamo però un presidio domani alle 12:30 in Piazza Portello qui a Padova, organizzato dalla Marzola Occupata, dal Fronte Palestina e dal collettivo universitario Red Ant, in solidarietà al popolo palestinese, un presidio che appunto raccoglie la chiamata del PIM, ovvero del Palestinian Youth Movement, alla mobilitazione internazionale che è stata lanciata il 29 novembre, e quindi domani 1 dicembre alle 12:30 in Piazza Portello ci sarà questo momento di controinformazione e di solidarietà nei confronti del popolo palestinese con un presidio e un volantinaggio. Un presidio che sarà anche occasione di rilanciare la solidarietà nei confronti anche dei No Expo arrestati, rimarcando il legame che c'è tra Expo e Israele, ricordando appunto che Israele è stato ospite d'onore a questa kermesse di Expo 2015, e rimarcando quindi anche il legame con la campagna No Expo No Israele, sarà ovviamente uno dei contenuti, quello della solidarietà nei confronti degli arrestati No Expo, che verrà rilanciato anche nel il presidio di domani. Quindi ripeto appunto per gli ascoltatori, domani alle 12.30 in Piazza Portello, presidio in solidarietà alla resistenza palestinese. Con questo vi saluto, vi auguro buona giornata e continuate ad ascoltare Radiazione. Ciao a tutti. Sull'America, perché la cavata agli indiani.